Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, da Marco Schiaffino, in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questo doppio clic del 22 aprile 2026. Questa sera parleremo di un po' di vicende lunghe e complicate, che però vale la pena di affrontare. Alcune riguardano la cyber security, altre riguardano un po' il mondo della tecnologia, perlomeno per come si sta configurando ultimamente. Tratteremo anche di intelligenza artificiale, naturalmente. Le due cose, fra l'altro, sono abbastanza connesse, ma con un taglio, devo dire, molto filosofico-politico questa sera, e poi capirete perché. Io vi ricordo intanto i contatti: doppio clic at radiopopolare.it per inviare commenti, suggerimenti, spunti, un po' quello che vi pare. Invece, per dialogare con me nel corso della trasmissione questa sera, potete usare diretta at popolarenetwork.it oppure inviare sms, whatsapp e telegram al 331 62 14 013. Si parte. Allora, partiamo con una notizia non proprio positiva che riguarda il mondo dell'informazione nel settore tecnologico. Forse l'avrete letto, forse l'avrete sentito anche da questi microfoni, perché se ne è occupata la radio anche nel corso di Presto. Beh, Wired Italia, testata storica che si occupa di tecnologia e innovazione, è destinata alla chiusura. L'annuncio l'ha fatto l'amministratore delegato di Condé Nast con un post sul blog ufficiale del gruppo. La ragione è che Wired, così come Self e Glamour, in Italia non vengono considerati profittevoli. Questo è un problema che affligge purtroppo l'editoria da tempo, in particolare l'editoria italiana. Io mi permetto di fare una piccola analisi. Noi in Italia abbiamo il solito problema per cui abbiamo un potenziale pubblico ridotto, cioè chi parla italiano, chi legge testi in italiano, rispetto al mercato anglosassone o a quello, per esempio, spagnolo, che è molto molto più ampio. Non faccio commenti sulle modalità della comunicazione, esprimo solo tutta la mia solidarietà a una testata con la quale io ho collaborato per parecchio tempo e che, devo dire, sia dal punto di vista professionale che umano ha caratteristiche e levatura che raramente mi è capitato di incrociare nel corso della mia carriera professionale. L'appello a tutte e tutti voi che ascoltate questa trasmissione: se volete dare una mano per sostenere i lavoratori e le lavoratrici di Wired, beh, un piccolo gesto si può fare firmando una petizione. È una petizione che non hanno lanciato i lavoratori di Wired, ma è stata lanciata da soggetti esterni su change.org. la trovate cercando change.org Wired Italia. Ha già raccolto qualche migliaio di firme e questo può essere perlomeno uno strumento di pressione per fare in modo che questa esperienza possa magari essere rilanciata e andare avanti. Non è finita finché non è finita, come si suol dire. Piccola nota mia per quanto riguarda change.org: sapete che sono un grandissimo rompiscatole. Nel momento in cui firmerete la petizione, comparirà anche una richiesta di donare dei soldi. Cerco di essere chiaro perché ogni tanto quel messaggio rischia di essere frainteso. I soldi raccolti in quel modo non vanno né a Wired né a chi sta facendo la petizione, vanno a sostenere change.org. Quindi qualsiasi vostra decisione deve essere assolutamente consapevole di questo fatto. Abbandoniamo questo tema e andiamo a parlare di una vicenda che stiamo trattando a doppio clic già da un paio di settimane, e però ci sono degli sviluppi. È quella del nuovo modello di intelligenza artificiale Claude Mythos Preview, sviluppato da Anthropic. Allora, è bello come spesso nella cronaca tutti i fili poi si annodino in qualche modo. Allora, Anthropic è salita all'onore delle cronache in queste settimane per due vicende distinte. Prima vicenda, quello che tecnicamente viene chiamato uno scazzo con il Pentagono e il segretario della guerra Haggis, ne abbiamo parlato ampiamente qui a doppio clic, la riassumo molto brevemente. Anthropic si era imbizzarrita perché il Pentagono voleva utilizzare il suo sistema di intelligenza artificiale Claude andando oltre le linee rosse segnate, diciamo, dal regolamento, dalle condizioni d'uso di Anthropic, quindi per creare armi autonome e per fare sorveglianza di massa. Il conflitto era scaturito ed è scaturito in una causa tra Anthropic e il Pentagono, perché il Pentagono praticamente ha messo la società di San Francisco in una lista nera che le impedirebbe di collaborare con qualsiasi agenzia federale, con qualsiasi agenzia o soggetto legato alla difesa, ma addirittura anche con qualsiasi azienda che abbia dei rapporti commerciali con questi soggetti, cioè in pratica li avrebbero azzoppati per sempre. La causa è in corso, si stanno scannando amabilmente. L'altra vicenda invece è stato lo sviluppo, o meglio l'annuncio, del nuovo Large Language Model Claude Mythos Preview, che è stato annunciato con una abile mossa di marketing, diciamolo, da Anthropic, come un modello di intelligenza artificiale che avrebbe delle capacità senza precedenti nell'individuare delle vulnerabilità all'interno di software e sistemi operativi. Capacità senza precedenti talmente elevate da indurre Anthropic a non rilasciare pubblicamente questo modello di intelligenza artificiale, ma di limitarne l'utilizzo a un piccolo gruppo ristretto. Allora, ci sono state recentemente le dichiarazioni di Sam Altman, che è l'amministratore delegato di OpenAI, la principale rivale di Anthropic, che ha accusato l'azienda californiana di fare del terrorismo psicologico solo per promuovere i suoi prodotti. Però le reazioni sono state, per esempio, che la Casa Bianca ha deciso che forse toglie Anthropic dalla lista nera perché vuole cercare di convincerli a fargli usare il loro nuovo modello, e in particolare lo vogliono far utilizzare alla National Security Agency, che è quella, per inciso, che ha al suo interno Equation Group. Equation Group è la punta di diamante dello spionaggio informatico del governo degli Stati Uniti. Quindi devo dire che la mossa di Anthropic da questo punto di vista ha funzionato. Ha funzionato un po' meno il sistema che hanno escogitato per limitare l'accesso al modello, perché in teoria Anthropic ha lanciato questo progetto che si chiama Project Glasswing, che avrebbe raccolto insieme a lei alcune big tech, quindi Google, Nvidia, Microsoft, Apple, la Linux Foundation, Cisco mi sembra anche, che avrebbero utilizzato diciamo in un ambiente chiuso, cioè sarebbe stato un utilizzo riservato di questo modello. Beh, sembra, e lo dice Bloomberg, che qualcuno però sia riuscito ad accedervi. Come? Beh, il sistema è sempre il solito, perché un segreto si può tenere in due, si può tenere in tre, ma se si è in 400 o 40.000 persone diventa un po' difficile. Sembra che qualcuno abbia dato le credenziali di accesso attraverso un canale privato di Discord a altre persone. Non lo avrebbero utilizzato, secondo quanto emerso per adesso, per lo scopo per cui viene considerato pericoloso, cioè cercare delle vulnerabilità all'interno di software e sistemi operativi. Sarebbe stato utilizzato probabilmente per generare immagini, generare documenti o qualche altra attività piuttosto innocua, però questo dice tutto di quanto possa funzionare un sistema del genere. Fra l'altro, proprio ieri è arrivata anche una notizia che confermerebbe indirettamente l'efficacia di questo modello. In pratica, la Mozilla Foundation, quella che per capirci sviluppa Firefox, il browser, il software di navigazione, avrebbe utilizzato Claude Mythos per trovare delle vulnerabilità nel suo sistema e avrebbe trovato 271 vulnerabilità che in un controllo precedente fatto col vecchio modello di Claude Opus 4.6 invece erano soltanto 22. Tutte le correzioni delle patch sono state incluse nella nuova versione di Firefox, che è la release 150. Beh, il tempo ci dirà se veramente Anthropic ha sviluppato l'arma fine di mondo dal punto di vista della cyber security, anche perché tutto questo andrebbe a toccare degli equilibri terribilmente delicati. Equilibri terribilmente delicati che io adesso proverò a raccontarvi attraverso un'altra vicenda che coinvolge un'altra big tech, si tratta in questo caso di Microsoft. Allora, la vicenda la potremmo chiamare Nightmare Eclipse, però prima di spiegarvi tutta la storia, mi spiace, vi tocca il pippone. E il pippone in questo caso riguarda come funziona il mondo della correzione delle vulnerabilità nei software, quindi rimaniamo un po' nel tema precedente. Allora, nel momento stesso in cui io sto trasmettendo, ci sono probabilmente migliaia di ricercatori in tutto il mondo che stanno passando al setaccio quelli che sono software, sistemi operativi, applicazioni, qualsiasi cosa, librerie open source, eccetera, 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 per trovare vulnerabilità. Qual è l'idea? Quella di trovare una vulnerabilità prima che lo faccia un cybercriminale. Tutto questo è abbastanza logico e sembra abbastanza semplice, in realtà nasconde una realtà molto molto complessa. Perché? Allora, immaginate se ci sono gli analisti del team di sicurezza di Microsoft che spulciano il codice di Windows per trovare vulnerabilità, non c'è nessun problema. Ma se lo fa un ricercatore indipendente, allora le cose diventano molto più complicate. Perché? Perché una volta che il ricercatore indipendente ha trovato la vulnerabilità, dovrà anche trovare il modo di farsi pagare quel lavoro. Il sistema con cui si gestisce tutto sto baraccone si chiama Bug Bounty e funziona un po' come le taglie nel vecchio West. Cioè, se io trovo una vulnerabilità in Windows, vado da Microsoft e dico: guardate, ho trovato questa falla di sicurezza, vi do tutti i dettagli, per favore pagatemi. Addirittura tutte le aziende, Microsoft, Apple, Google, eccetera, 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 hanno dei programmi di bug bounty con un listino prezzi che a seconda della gravità di questa vulnerabilità dà un premio diverso. Cosa succede dopo? Succede che nel momento in cui viene comunicata questa vulnerabilità, lo sviluppatore, quindi immaginiamo Microsoft e non faccio un esempio a caso, ha un periodo variabile di tempo fra i 60 e i 90 giorni in genere, lo decide il ricercatore indipendente questo, per creare l'aggiornamento che corregge la falla di sicurezza e pubblicarlo. Nel momento in cui l'aggiornamento viene pubblicato, vengono pubblicati anche tutti i dettagli tecnici della vulnerabilità che ha corretto. Questo cosa significa? Che nel momento stesso in cui è disponibile l'aggiornamento di Windows, per esempio, in cui noi vediamo è disponibile un aggiornamento, tutti i cybercriminali del mondo sanno che esiste quella vulnerabilità e molto probabilmente in quel momento si metteranno al lavoro per creare un malware che sfrutti quella vulnerabilità per attaccare i sistemi. La scommessa qual è? Che le persone installino l'aggiornamento prima di incontrare il malware. Cosa può andare storto in tutta questa cosa? Qualcosa è andato profondamente storto nel corso del mese di aprile. Che cosa è successo? A un certo punto ha fatto la sua comparsa un ricercatore di sicurezza indipendente che si firma su GitHub. GitHub è un repository, cioè è un grosso deposito di codice e informazioni riguardanti il software. Si firma con il nome di Nightmare Eclipse, il quale ha pubblicato a un certo punto i dettagli di una vulnerabilità di un prodotto di Microsoft, in particolare di Microsoft Defender, che è la parte che si occupa di cyber security, mettiamola così, che è uno zero day, cioè è una vulnerabilità che fino a quel momento era sconosciuta. Tra l'altro ha lasciato anche nel file di accompagnamento un collegamento a un blog in cui lui si firma, il blog si chiama Chaotic Eclipse, quindi l'Eclipse ritorna, in cui spiega bene o male perché l'ha rilasciato e cosa sarebbe successo. Non è molto chiara la sua spiegazione, devo dire, però da quel che si è capito lui sarebbe andato da Microsoft, avrebbe segnalato una vulnerabilità, loro non lo avrebbero preso sul serio, molto probabilmente sarebbero rifiutati di pagarlo, devono aver litigato perché lui parla di un accordo violato che lo ha lasciato senza casa e senza nulla. Insomma, è partito, come al solito tecnicamente lo definiamo, un grandissimo scazzo, e lui ha deciso di rilasciare i dettagli della vulnerabilità senza aspettare che Microsoft la correggesse. Ma è andato anche un po' oltre. Perché? Dopo che lui ha fatto tutto questo, Microsoft si è affrettata a correggere la vulnerabilità con l'aggiornamento del martedì, come viene chiamato nell'ambiente. Ogni mese praticamente di martedì Microsoft rilascia una serie di aggiornamenti. Ma Nightmare Eclipse è stato particolarmente subdolo, perché in realtà di vulnerabilità lui ne aveva trovate perlomeno tre. Ne ha resa pubblica una, poi ha aspettato di arrivare proprio a cavallo del giorno in cui sarebbe stata pubblicata la correzione di quella vulnerabilità e ha rilasciato le altre due. Quindi il risultato è che Microsoft si ritrova in una situazione in cui ci sono due falle di sicurezza che sono pubbliche. Pare che dei gruppi di cybercriminali li stiano già sfruttando per portare degli attacchi e adesso deve correre alla follia per riuscire a correggere queste falle di sicurezza. Non sto a darvi i dettagli delle vulnerabilità, ve ne do soltanto una sull'ultima che è stata pubblicata, che si chiama Undefend, e in pratica sarebbe un sistema che permette di bloccare gli aggiornamenti dell'antivirus di Microsoft. In pratica l'antivirus non caricherebbe più le nuove definizioni, quindi non sarebbe più in grado di riconoscere i nuovi malware, e in questo modo un cybercriminale potrebbe garantirsi la possibilità di portare un attacco anche utilizzando un malware che in teoria l'antivirus dovrebbe riconoscere come tale. Vedremo cosa succederà, però tutto questo dà un'idea dell'incredibile fragilità di questo meccanismo e un po' di tutto il sistema. È arrivato il momento del primo brano, anche perché oggi vi anticipo non ho ospiti e di conseguenza devo farmi una bella tirata. Siamo in pieno clima 25 aprile e quindi cominciamo così.
Precoce che mi hai preparato, il mercato è già pronto, padelle sul fuoco, mai so come anguille, picciò cambio gioco e mando a fanculo. Ho detto mercato di gente per bene, fatto di video e canzoni per bene, ma buone per la tua realtà virtuale, la radio e la tele, ne sono piene di facce serene rassicuranti che van bene per tutti quanti, mamme, bambini, ladri, assassini, gente per bene che si offende se dico bene, e poi votano a Berlusconi, Prodi, di Nidale, ma fini, mo sopporto pure a Bonin e papà, mo cattiva e morte e tutto quello che c'ho da dire, a torto ragione, il fatto è che non so per bene, la mia faccia non è serena, incompatibile col sistema che ci vuole tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni, e sono tanti anni che voglio sabotare, sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro e questo è quello che so fare, sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro ma tu non lo puoi capire, sabotare. Miracoli, parla di money money, soltanto money money, no, non puoi fidarti di chi parla solo dei soldi, al tuo bene non pensa ma a quello dell'azienda, sì no no, tu non credere a chi parla di marketing, quando parla dei sogni e delle tue passioni, no, le strategie da manuale su di me non le puoi applicare, quante volte lo dovrò spiegare, tu citerai a precisare che dalle folle mi farai clamare, VIP potrò diventare, tutti al circo a scenografare, con la tigre il domatore, ma che cosa ci posso fare se non mi lascia mai stare? Sì, lo so che se sto a sentire tanti soldi mi farai fare. Sai tranquilla cose? No, no, non è un serpente, né non saranno pesce, modo di vivere, scivola, zomba, non riesco a barisce, questo capitone a storia non fornisce. Mai, 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 non mi avrete mai. Di chi no, non ne sa su chi sei, vuol vedere solo gli zeri, i numeri sull'airplay. Non fidarti di chi vuol farti fare ciò che non vuoi, ma pensa solo a quello che senti, denti stretti per noi, che penso che questa situazione attuale non ti fa capire bene dove si va, ma la mia necessità vitale è di far capire che così non va qua. Vedi bene adesso chi mette un veto sull'espressione, che ha il potere decisionale, vale il veto della canzone. Oggi so di avere un valore, un fuoco brucia per loro, gioco la merdina dal sottosuolo, so che viene dal cuore. Nasce quello che ti sceglie, la musica non capisce, preferisce tutta la merda che rientra dentro le soglie. Una guida cos'è? Pensa se mi fai re, scivola sulle basi, frasi che colpiscono te. Pensi che puoi fermare questo quando metto estro in un testo, chi mi ascolta capisce il senso, non avrete mai mezzo. E il concetto vale per i domo.
E seguo un po' la linea del buon Davide Facchini, che sta cominciando ad abituarci alle canzoni da corteo in questa settimana. Allora, scrive al 331-6214013 con attraverso Telegram Arianna, e la leggo. Ciao, giusto per accuratezza, molti ricercatori e ricercatrici non trovano le falle per soldi, ma per ricerca pura e per fare in modo che i problemi vengano risolti e non vengono tutelati, quindi lo fanno per puro dovere deontologico e come impatto positivo del loro lavoro, spesso a loro rischio. Sì, verissimo, questo è buona parte di chi individua delle vulnerabilità, a volte capita addirittura di trovarle per sbaglio, facendo ricerca. Ci sarebbe, io credo che potrei andare avanti delle ore su questo tema, perché ci sono due filoni perlomeno. Uno, per esempio, è quello della partecipazione all'individuazione di vulnerabilità che riguardano i progetti open source, in cui spesso e volentieri la gestione di quei progetti che sono utilizzati da tantissime aziende è affidata a poche persone che lo fanno magari anche in maniera volontaria, e che spesso rischiano anche, soprattutto in tempi di utilizzo dell'intelligenza artificiale, di essere travolti dal livello di segnalazioni di bug. E fra l'altro stiamo parlando spesso e volentieri di librerie, per esempio, o di componenti che sono critici per il funzionamento di molte applicazioni. Quindi, Arianna, assolutamente quoto tutto quello che hai detto. Allora, passiamo dal tema cyber security, che poi magari riusciamo a riprendere alla fine, vabbè, in uno a cui alla fine la cyber security c'entra. Parliamo della verifica dell'età per l'accesso alle applicazioni e ai siti internet. Allora, un po' di notizie che ho raccolto in questi giorni. Uno è un articolo su Ars Technica, in cui viene fatta la cronaca a cura di Ashley Belanger, penso che si pronunci, di una sorta di vicenda kafkiana in cui è rimasto coinvolto un padre che aveva una figlia di 12 anni, che poi è cresciuta, che si era iscritta a Discord. Allora, che cos'è successo in pratica? Che a un certo punto c'è stata una limitazione e il blocco dell'account della figlia per il mancato rispetto delle condizioni d'uso. Allora, in pratica la figlia si era iscritta dicendo di avere 18 anni. Tutto quello che è venuto fuori dopo, però, ha fatto emergere le contraddizioni dei sistemi di controllo di età, perché Discord è una delle piattaforme che le ha introdotti, ma durante tutta questa vicenda, in cui il padre si è dato un grande affare per poter sbloccare l'account, si è accorto che in realtà il sistema automatico di Discord aveva individuato il fatto che la figlia fosse minorenne. Solo che questa cosa non è stata associata alla dichiarazione della figlia. Insomma, la sintesi: il sistema non funziona e ha fatto entrare il povero disgraziato in una sorta di circolo vizioso in cui non poteva più accedere al servizio se non inviando dei documenti particolarmente sensibili direttamente all'azienda, come documenti di identità o addirittura il certificato di nascita della figlia stessa. Siccome stiamo parlando di un cittadino statunitense, non so se avete presente il fatto che negli Stati Uniti, se dai in giro il tuo certificato di nascita, il rischio di furto d'identità è elevatissimo. Cioè, tutti i film polizieschi in cui qualcuno riesce a crearsi un'identità falsa utilizzando semplicemente un certificato di nascita di qualcun altro, li abbiamo visti. Ecco, l'idea, insomma, non è che proprio lo esaltasse. Le cose potrebbero andare in maniera diversa, attenzione al condizionale, invece, in Italia e in Europa. Allora, partiamo dall'Italia, perché Agicom ha finalmente annunciato che entro l'estate L'app IO, quella cioè che permette di accedere a tutta una serie di servizi della pubblica amministrazione, dovrebbe accogliere un sistema per la verifica dell'età. Allora, l'annuncio segue quel gran casino che abbiamo visto e abbiamo anche raccontato da questi microfoni, riguardante per esempio l'accesso ai siti contenenti materiale pornografico, in cui Agicom aveva dato tutta una serie di scadenze entro le quali i siti in questione avrebbero dovuto dotarsi di un sistema di verifica dell'età. Il problema qual era? Che aveva anche fissato dei paletti per quanto riguardasse le caratteristiche tecniche del sistema di verifica dell'età. Tutto questo cosa comportava? Che siccome sul mercato non c'era nessun software o piattaforma di questo tipo, i siti non potevano adeguarsi e infatti il tutto è finito a carte bollate, con ricorsi al TAR e richieste di blocco dei provvedimenti dell'Agicom. Allora, dall'estate, se l'app IO ospiterà il sistema per la verifica dell'età, dovremmo essere a posto. A posto però non è detto che lo si sia davvero. Perché? Perché questo sistema di verifica dell'età dovrebbe essere l'applicazione sviluppata a livello europeo, che è stata annunciata qualche giorno fa proprio da Bruxelles. Sistema di verifica dell'età che si basa sul doppio anonimato, che rispetta tutti i paletti individuati dall'Agicom, anche perché queste sono tutte delle linee guida che aveva dato l'Unione Europea, e che però, dopo essere stata annunciata in pompa magna in una versione open source, quindi con la possibilità per tutti di andare a vedere quale fosse il codice sorgente, è stata hackerata nel giro di una giornata. Allora è saltato fuori il post di un ricercatore di sicurezza che ha fatto notare un paio di cose. In pratica l'app, nel momento in cui si crea il PIN, lo va a crittografare ma non lo mette in una in un'area sicura della memoria, mettiamola così, e di conseguenza modificando alcuni parametri dell'app è possibile sbarellare tutto. L'altra notizia è che sarebbe possibile, attraverso sempre una manipolazione dei parametri, fare in modo che non ci sia, venga cancellato il limite di tentativi di accedere attraverso il PIN, quindi si potrebbero fare tentativi infiniti e quindi teoricamente violare il sistema. E poi ha fatto notare anche delle cose strane, per esempio il fatto che abbia una scadenza. Allora, giustamente il ricercatore fa notare che una volta che qualcuno è maggiorenne per sempre. Non ha senso fare una verifica dopo qualche anno per vedere se è ancora maggiorenne chiedendogli di nuovo i documenti, a parte qualche film, e in particolare uno di cui però non ricordo assolutamente il nome, tutti noi tendiamo a invecchiare e non a ringiovanire. Se non sbaglio era Ti presento Joe Black, ma qualcuno potrà darmi un riscontro da questo punto di vista. Allora, cambiamo argomento, andiamo a parlare, come dicevo, di intelligenza artificiale, geopolitica, politica, filosofia, insomma, ci sono un po' di cose dentro tutta questa vicenda legata a un'azienda che probabilmente ormai avete imparato a conoscere bene, Palantir. Allora, cos'è successo? Anche di questo abbiamo già parlato qui a Radio Popolare, però oggi volevo prendermi un po' più di tempo per approfondirla, perché purtroppo i tempi all'interno di altri spazi sono più contingentati, qua invece ho tutto il tempo di affrontare la cosa in maniera assolutamente diciamo completa. Il tema è un post che è stato pubblicato su X dal account ufficiale di Palantir e in pratica riporta una serie di punti che sono un estratto di un libro pubblicato l'anno scorso da Alexander Karp. Alexander Karp è l'amministratore delegato di Palantir. Ricordiamo che uno dei fondatori è Peter Thiel, quello che viene considerato un po' l'anima nera della Silicon Valley e che ricorderete è stato recentemente in Italia per parlare delle sue teorie sull'anticristo. Allora, in teoria, però molto in teoria, Karp dovrebbe avere un orientamento molto diverso da quello di Peter Thiel. Peter Thiel è un grande sponsor di J.D. Vance, per capirci, e invece l'amministratore delegato di Palantir dichiara di essere progressista, addirittura di aver votato per Kamala Harris. Dopodiché, io non ho letto La Repubblica Tecnologica, che è il libro che ha pubblicato, perché avevo di meglio da leggere, però leggendo questi 22 punti che secondo loro a grande richiesta sono stati pubblicati su X, ma il suo concetto di progressismo è qualcosa di un po' strano. Allora, sintesi dei 22 punti, poi andiamo a guardarne qualcuno nel dettaglio, una visione del mondo che è abbastanza spaventosa, cioè in pratica negazione totale del multilateralismo, cioè quell'idea che perlomeno, ecco, meno male, probabilmente mi stanno correggendo tutti, scusate, facciamo una pausa, sulla questione dell'età era lo strano caso di Benjamin Button, quello che ricordavo, e poi c'è Gianni Mito Vero, che ricorda Mork e Mindy, in cui Mork nasceva vecchio per poi diventare un bimbo. Io adoro la community degli ascoltatori di Radio Pop, perché veramente questa non me la ricordavo. Allora, torniamo al delirio palantiriano. Insomma, una visione in cui si considera obsoleta e anche trattata con una certa sufficienza quell'idea che serpeggiava nel mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè di avere uno stato di pace e assenza di conflitto nel globo terracchio, viene considerata una sorta di follia, dicendo che invece l'unica cosa da perseguire è quella di utilizzare del potere che viene definito hard power, e che l'hard power in questo secolo si baserà sul software. Allora, insomma, Palantir quello che dice come fondamento è che gli Stati Uniti, che vengono definiti nei 22 punti come la cultura e la nazione più evoluta del pianeta, mentre le altre vengono definite regressive, cito testualmente, dovrebbe preoccuparsi di diciamo assicurarsi l'egemonia utilizzando il software, ma utilizzando il software non solo a livello economico, ma anche e soprattutto a livello bellico. E questo non stupisce più di tanto, perché Palantir, lo sappiamo, è una società che sostiene di fare analisi dei dati, ma in realtà l'analisi dei dati che fa di solito è orientata o al controllo di massa della popolazione oppure all'individuare i migliori bersagli da colpire nel corso di un conflitto armato. Si va oltre, viene detto sostanzialmente che bisogna smetterla di usare la tecnologia per fare dei giochetti inutili come le app dell'iPhone. In particolare viene anche schernita l'idea che l'iPhone, inteso come il concetto di smartphone naturalmente, possa essere considerata la più grande creazione della nostra civiltà. Beh, secondo il pensiero di Palantir, la più grande creazione sarebbe quella di utilizzare la tecnologia e l'intelligenza artificiale per combattere i nemici. Nemici che sembra non debbano mai finire, perché a un certo punto vengono messi anche dei punti piuttosto strani in cui si dice che bisogna smetterla di gioire troppo quando si è sconfitto un nemico. La sconfitta di un nemico è l'occasione per fare una pausa, non per gloriarsene. Cioè, come dire, fatto fuori uno, dobbiamo fare fuori quello dopo. Altro tema che viene affrontato è quello dell'uso dell'intelligenza artificiale. E qui, se da una parte noi abbiamo chi, l'abbiamo visto prima, Anthropic, ogni tanto fa marketing utilizzando un po' il terrorismo psicologico, e chi invece, riusciremo a parlarne fra poco, cerca di farne invece una lettura molto più soft, molto più rose e fiori, non ci sono mezzi termini. Leggo il punto 12. L'era atomica sta finendo. Un'era di deterrenza, quella basata sul possesso dell'atomica, sta finendo, e ora si sta costruendo una nuova era di deterrenza basata sull'intelligenza artificiale. Questa è un po' la visione che portano avanti il buon Peter Thiel e Alexander Karp. C'è poi tutta una parte ancora più inquietante, secondo me, che riguarda l'attualità dell'amministrazione Trump. Allora, all'inizio si dice, proprio al primo punto, che la Silicon Valley deve mostrarsi riconoscente nei confronti di un paese che le ha permesso di crescere come è cresciuta. Al punto 17 si dice che la Silicon Valley deve giocare un ruolo nel bloccare il crimine violento. In buona sostanza, stanno dicendo che bisogna smetterla di limitare l'utilizzo della tecnologia per controllare la popolazione, ma invece implementare dei sistemi di controllo che consentano di reprimere la criminalità. Si passa poi ad argomenti che secondo me sono molto più vicini a Donald Trump. Addirittura dice che ci sono delle aggressioni nei confronti delle persone che hanno assunto dei ruoli pubblici che non tengono conto della complessità psicologica di queste persone, e che forse bisognerebbe essere più indulgenti, perché sennò ci ritroveremmo con una classe dirigente che non sarebbe adeguata. Giusto per capire come mai qualcuno ha parlato, nel caso di questo manifesto, possiamo chiamarlo, di Palantir, una forma di tecnofascismo, c'è un riferimento addirittura diretto all'asse. In pratica, al punto 15 si dice che la neutralizzazione del dopoguerra di Germania e Giappone deve essere rivista, perché il fatto di averle pacificate e aver tolto ogni potenza militare ci sta facendo adesso pagare un caro prezzo. Cioè, in pratica, si vuole ricostituire l'asse. Strano che non abbia parlato dell'Italia, perché sono abbastanza convinto che nel nostro governo a qualcuno questo approccio sarebbe piaciuto. Allora, l'elemento più inquietante, a mio giudizio, in assoluto, di tutto questo è il fatto che una società valutata, mi sembra, 350 miliardi di dollari, che vive sostanzialmente di appalti statali, principalmente negli Stati Uniti, neanche qualcuno in Germania e qualcun altro in giro, si esponga in questo modo politicamente, fa pensare che nella mente di Thiel e Alexander Karp non sia nemmeno ipotizzabile il fatto che fra 3 anni, non mi ricordo più esattamente, ci possa essere un'amministrazione progressista negli Stati Uniti. Cioè, dà l'idea di voler cristallizzare una situazione sulle politiche MAGA che ci sono al momento. E questo, visto e considerato che stiamo parlando di uno dei maggiori finanziatori di J.D. Vance, qualcuno che è molto molto vicino all'ambiente della destra statunitense, forse è la cosa che mi preoccupa di più. Momento di un altro brano, così riprendo un attimo la voce. Brano breve, sempre in clima, 25 aprile. E facciamo un saltone, perché no, in realtà rimaniamo in ambito intelligenza artificiale, ma facciamo un salto di carattere ideologico, perché è assolutamente agli antipodi rispetto a Palantir. Si colloca invece OpenAI. Allora, OpenAI ha pubblicato un abbastanza corposo documento, si vede che è un periodo di manifesti per le società tecnologiche, in cui anche qua mette il becco su come dovrebbe funzionare il mondo. Ecco, visione diciamo a 180 gradi rispetto a quella che abbiamo visto adesso. E se non fosse smaccatamente un tentativo di rassicurare le persone sull'impatto dell'intelligenza artificiale, potrebbe anche essere qualcosa che si accoglie volentieri. Allora, in pratica OpenAI in questo documento va a sollecitare tutti i governi a ripensare le fondamenta stesse dell'economia. Vediamo se vi ritrovate nei vari passaggi. Si dice in buona sostanza, il ragionamento è questo: l'intelligenza artificiale permetterà di produrre molto di più. Naturalmente ci saranno anche dei piccoli problemi occupazionali, ma noi li risolviamo in questo modo. Per esempio, creare un fondo che possa investire dei soldi per addestrare tutte le persone nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Vabbè, questa non è particolarmente innovativa, però a un certo punto si parla anche di tassare le aziende che usano i robot per ridistribuire la ricchezza. E già qui ci stiamo spostando parecchio a sinistra. Arriviamo poi alla proposta di incentivare le imprese a introdurre progetti pilota di una settimana lavorativa di 4 giorni senza perdita di salario. Diciamo che superiamo addirittura le 35 ore francesi e si farebbe qualcosa che i sindacati stanno cominciando a chiedere. Inoltre trasformare i sistemi di welfare e l'accesso all'assistenza sanitaria, qui si vede il taglio molto molto statunitense, in una sorta di conti portatili che possono seguire le persone nei cambi di lavoro tra settori diversi. Allora qui il tema è legato al fatto che un'elevata mobilità da una parte all'altra, se si vive negli Stati Uniti, è spesso e volentieri un disastro, anche perché l'assistenza sanitaria, per riaverla, devi dimostrare di avere un lavoro a tempo indeterminato. Questo lo so perché ho visto una puntata di The Pitt. Non vado avanti sulle varie proposte, però sembra un po' che OpenAI si lanci sulle barricate, seguendo fra l'altro una linea che molti imprenditori attivi nel settore stanno portando avanti, linea dovuta al fatto che, come stanno dimostrando ormai le prime ricerche, dopo un paio d'anni di utilizzo dell'intelligenza artificiale, spiegano che non si lavora meno, si lavora di più e si lavora in meno, cioè nel senso che una perdita di occupazione la si sta registrando. Non è un caso che ci sia chi come Elon Musk, per esempio, ma anche lo stesso Sam Altman, abbia ipotizzato per il futuro una forma di reddito di base universale, quello che noi chiamiamo reddito di esistenza, anche se consideriamo che lo stanno proponendo persone a cui non può fregare di meno di quali possano essere le dinamiche che poi coinvolgono tutto questo. Credo che un'altra parte dell'imprenditoria non sia molto d'accordo e che non avrebbe gli stessi vantaggi che avrebbero loro nel momento in cui ci fosse un reddito di base universale, scaricando in buona sostanza tutto sullo Stato. Perché dico che sembrerebbe una manovra per riuscire ad indorare la pillola per quanto riguarda l'introduzione dell'intelligenza artificiale? Beh, intanto perché OpenAI contemporaneamente si è comprata TBPN. Allora, TBPN è un talk show online che si occupa di tecnologia e che in realtà non è grandissimo. Da quel che ho letto si parla di circa 60.000 iscritti su YouTube, però certo che coi soldi di OpenAI, secondo me, non diventerà, o meglio, non ci metterà molto a diventare qualcosa di molto più grande. La maggior parte dei commentatori hanno considerato questa manovra come un sistema per cominciare a garantirsi delle voci favorevoli nel mondo dei media. E perché tutta questa operazione simpatia? Beh, perché gli scazzi legati all'intelligenza artificiale si moltiplicano per esempio i gruppi di attivisti che chiedono un maggiore controllo o addirittura il blocco dello sviluppo di intelligenza artificiale, ma si moltiplicano anche episodi più preoccupanti, perlomeno per Sam Altman, perché settimana scorsa ci sono stati 2 casi diversi in cui, diciamo, si è un filino trasceso. Nel primo caso un'automobile ha rallentato vicino alla sua villa e dal lato del passeggero qualcuno ha sparato un colpo di pistola in direzione della sua abitazione. A distanza di pochi giorni qualcun altro addirittura gli ha lanciato una Molotov. Insomma, probabilmente si stanno rendendo conto che non tutti stanno prendendo benissimo questa invasione di intelligenza artificiale dappertutto. Now. Allora, abbiamo ancora pochissimo tempo, ne approfitto per fare un aggiornamento, secondo me, questa non è una vera notizia, nel senso che sì, la notizia c'è, ma credo che le sue radici affondino in vicende un po' meno recenti. Vi ricordate quella intrusione da parte di hacker di Stato cinesi all'interno dei sistemi di telecomunicazione statunitensi? Sono avvenuti più o meno a novembre del 2025, beh, deve essere rimasta qualche scoria, perlomeno lo riporta Bloomberg, perché l'FBI ha ammesso che qualcuno ha violato dei network interni dell'agenzia, e non si tratterebbe del classico server che magari uno dimentica senza username e password e ci entra qualcuno, no, si tratterebbe, guarda un po', del sistema di intercettazione telefonica utilizzato dal Federal Bureau of Investigations per sorvegliare i sospetti. Allora, il tema è che sicuramente chi è entrato lì dentro ha avuto accesso come minimo alle generalità delle persone che sono soggette a sorveglianza, il che non è poco, soprattutto se pensiamo che, visto e considerato il fatto che era già stato toccato dai cinesi, beh, potrebbe essere proprio Pechino ad aver ottenuto quei dati. Come potete immaginare, i dettagli sono minimi e si limitano a una serie di dichiarazioni un po' di circostanza da parte dei federali. Siamo arrivati agli sgoccioli della trasmissione e per una volta con largo anticipo lascio la linea alle news della notte, senza andare a rosicchiare i soliti secondi. Io vi auguro una buona serata, vi ricordo che l'appuntamento col mondo di internet e delle nuove tecnologie, alias o aka doppio click, sarà in onda su Radio Popolare sui 107.6 settimana prossima, sempre alle 21.30, e naturalmente tutte le puntate si possono ascoltare in podcast dal sito e dall'app. Ciao. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing I'll be adding to the list. Gafford, ik mo hi kosa la kakak. Ni liga man elva so when yaman she stop. I was in agua, much but you mokali ba. Karima ray bound, durant all the fuck I'm a chat. And I will come alone, but ta and ta mo golden on. Ta and seal show baru garis that occur. I'm gonna